Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Quello che vedete è uno dei più moderni impianti calcistici inglesi. Ormai il punto focale delle tribune non è più la tribuna d'onore, ma questa postazione, la postazione video della polizia. È attraverso le telecamere e i monitor che la polizia inglese, quella londinese in particolare, cerca di combattere la violenza degli hooligan. Scene come questa, comunque, si ripetono in continuazione, anche se ci sono le telecamere che dall'alto possono spiare e identificare i teppisti. Lanci di sassi, assalti sul prato, scontri con i tifosi rivali. Ormai sono scene consuete.
Filmografie e documentari sul fenomeno degli hooligan non mancano. Mancava invece fino ad oggi un libro. Non che fosse necessario, ma prima di Hull, il romanzo dell'esordiente Philipp Winkler, nel panorama editoriale germanofono non era mai uscito un romanzo che affrontasse il tema. Come vedremo tra poco, Philipp Winkler lo fa, si confronta con il fenomeno degli hooligan in chiave letteraria, andando però al di là del concetto dello scontro, della violenza, della brutalità fisica, con una penna che non lascia indifferenti e promette bene. E a proposito di esordi, qualche settimana fa Peter Stamm, nel suo discorso in occasione della consegna del premio letterario di Soletta, ha ricordato i suoi inizi, quelli di un giovane che nell'opera teatrale di Thomas Bernhard, Ritta den Voss, fece una notazione: ci sforziamo tutta la vita per 2-3 pagine di mortale scrittura, di più non chiediamo, ma allo stesso tempo è il massimo a cui aspiriamo. Negli anni invece, continua lo scrittore svizzero, è cresciuta in lui un'altra convinzione, ovvero che tutto ciò che conta, l'essenziale, non si lascia catturare in parole. Bel dilemma. Ma Peter Stamm è noto per i suoi controsensi, per i suoi giochi di parole, che alla fine, in qualche modo, ci riportano sempre lì, e cioè al senso della scrittura, al suo valore e al suo peso specifico nella nostra esistenza. Scrivere è una cosa accessoria, leggere è accessorio. La letteratura ha bisogno della vita più che la vita della letteratura. Diventa sempre meno, molto di meno, e non è mai abbastanza. E questa è una verità nella quale facilmente ci ritroviamo, cari ascoltatori. La letteratura ha bisogno della vita. Così la vita ha ispirato Philipp Winkler, che, spinto dalla voglia e dalla passione di scrivere il suo primo romanzo, lo ha fatto affrontando un tema attuale, scomodo, letterario non certo per vocazione, che gli è valso la nomina nella rosa dei finalisti del Deutscher Buchpreis e il premio letterario ZDF del 2016. Chissà, un giorno, guardando indietro i suoi primi passi, che cosa dirà e se converrà con Peter Stamm quando dice: un giorno i libri non mi serviranno più, mi basterà osservarli negli scaffali della libreria come testimoni del cammino che ho percorso. Significherà allora che avranno capito meglio il mondo e magari anche noi con loro. Hooligan, termine inglese, indica una persona dal comportamento violento e ribelle, solitamente i tifosi più turbolenti e violenti delle squadre di calcio. Quello degli hooligan è un fenomeno nato nel Regno Unito, ma noto anche alle nostre latitudini, che ha avuto picchi di esplosione negli anni Ottanta. Eppure, il romanzo di Philipp Winkler, uscito per la casa editrice 66th and Second, benché si chiami Hull, non è soltanto un romanzo sugli hooligan e l'hooliganismo, bensì il racconto di un gruppo di giovani sbandati che tra Hannover e le città dell'ex Germania dell'Est danzano sull'orlo dell'abisso. Una combriccola di romantici emarginati, che, come ha scritto Giulio Caserza sulle pagine del Mattino, mostrano il lato oscuro della Germania, l'anima bieca della locomotiva d'Europa. Non è un libro facile, non è un libro per tutti, ma ha il suo perché.
Ich nehme seine Stirn und sein Kinn in die Hände und drehe sein Gesicht leicht zu mir. So vorsichtig, wie es mit zitternden Fingern geht, ziehe ich seine
Gli prendo la fronte e il mento tra le mani, giro la faccia verso di me. Usando tutta la cautela che mi riesce con le dita tremanti, gli schiudo le palpebre. Sono intrise di sangue anche quelle, gonfie, perciò le lascio subito. Balzo in piedi e faccio un salto al di sopra di Kai e Yo-Yo. Corro su per i gradini, li prendo due alla volta. Passa un tram. I volti illuminati all'interno mi fissano sfuggenti. Poco più in là, il gruppetto con le casse di birra sta ancora urlando i suoi stupidi cori di giubilo. In giro non c'è nessun altro. Nessuno a cui saltare addosso, nessuno a cui mettere le mani in faccia. Nessuno con una fila di denti su cui spellarmi le nocche, continuando a colpirlo fino a staccargli le radici dalle gengive. Nessuno che possa continuare a picchiare fino a farlo strozzare con i suoi stessi denti. Solo la pioggia che mi batte sulle spalle e sul cranio e mi caccia la furia dentro ogni singola fibra del corpo.
Klopft mir der Regen auf die Schultern und die Schädeldecke und hämmert mir die Wut in jede einzelne Faser meines Körpers.
Questa era la voce di Philipp Winkler, che ci ha portato dritti nel cuore di tenebra del suo romanzo. E la domanda nasce spontanea: perché un libro sugli hooligan?
Also zuerst war die Idee da, ich habe kreatives Schreiben studiert an der Universität Hildesheim.
In prima battuta c'è stata l'idea di scrivere un libro. Studiavo scrittura creativa all'Università di Hildesheim in Germania. E come molti dei miei compagni, ad un certo punto del percorso di studio, il mio obiettivo era quello di iniziare a scrivere il mio romanzo d'esordio. Da qui è nato tutto, dalla volontà di scrivere un romanzo. Poi è arrivato il tema, l'argomento. Provvidenziale è stato anche il consiglio datomi da un autore ed un amico che insegna a Hildesheim. Un consiglio che sulle prime può sembrare banale, ma detto da una persona che stimi, dal punto di vista letterario ha il suo perché. Mi ha consigliato di scegliere un tema che tra 3, 4, 5, in caso anche 8, 10 anni mi possa interessare e mi coinvolga ancora. Così mi sono seduto e ho riflettuto su quale argomento potesse fare al caso mio. E mi è venuto in mente il calcio, e non per caso. Da sempre sono un grande tifoso. Sono cresciuto con il calcio e tutto ciò che lo circonda. Non per tutti è così, ma io sono sempre stato attirato dall'universo che ruota attorno allo sport calcistico, con i suoi lati bui, come appunto l'hooliganismo e la cultura della tifoseria. Questa è stata la prima idea alla quale sono approdato, rendendomi presto conto, e questo mi ha spronato ulteriormente, che nel panorama germanofono, dal punto di vista letterario e narrativo, nessuno si era confrontato con la tematica prima d'ora. Naturalmente non finisce qui. Non basta essere determinati a scrivere un romanzo e avere l'idea per il tema. Conta cimentarsi nei diversi personaggi, nei caratteri, nelle persone e le loro singole storie. E alla fine della tua idea di partenza non rimane molto. Motivo per cui Hull non lo definirei mai un romanzo sul calcio o sul fenomeno degli hooligan, anche se la parola è contenuta nel titolo. Qui in realtà si ha a che fare con temi importanti come la perdita, l'amicizia, la famiglia e via dicendo.
Aber es geht viel mehr um Motive wie Verlust, Freundschaft, Familie und so weiter.
Il tema non è certo facile. Nell'approcciarlo si è dato qualche coordinata per non uscire dal seminato, magari per non rischiare di lasciarsi troppo coinvolgere?
A mir war einfach eine Wertfreiheit wichtig, also dass ich keine Wertung reinlege.
Sin dal principio per me è stato importante mantenere una libertà di valori. Ho fatto attenzione a non far trasparire nessun giudizio in modo che le lettrici e i lettori potessero crearsi la propria immagine. È chiaro che se a priori sono a conoscenza del fenomeno degli hooligan, anche se spesso non è questo il caso, il loro punto di vista è da subito viziato e piuttosto negativo, pienamente comprensibile. Per me contava che gli intrecci, i personaggi e tutto il resto fossero liberi da qualsiasi giudizio e l'interpretazione del lettore libera da influssi di sorta per potersi immergere totalmente nei personaggi.
So unbelastet wie es nur geht, in die Figuren eintauchen zu können.
Caratteri, figure che si muovono in un determinato milieu sociale. Ci racconta qual è?
Das war auch so eine Frage einfach der Charakterzeichnung, teilweise.
In parte è stata una questione che riguardava il delineamento dei personaggi. Anch'io, mentre li creavo, mentre costruivo la trama, mi sono chiesto in quale contesto mi volessi muovere. Naturalmente si sarebbe potuta anche raccontare la storia di qualcuno che fosse di estrazione sociale più elevata, provenisse ad esempio dal mondo accademico, senza avere grandi contatti con quelle parti della società che invece il romanzo descrive. Ma mi sembrava una scelta troppo ostentata. In questa premessa si riconosce subito il potenziale per una vena drammatica, ma anche qui troppo semplice. Dato che io stesso provengo da un contesto operaio, da una famiglia operaia, così come uno dei protagonisti del romanzo, Heiko, ho potuto attingere alle mie personali esperienze di vita, al mondo nel quale sono cresciuto.
Una delle cose che colpisce maggiormente del suo romanzo è il linguaggio crudo e puro, che qualcuno ha definito a metà tra lo stile di Chuck Palahniuk e Clemens Meyer. È stato difficile coglierlo nella realtà e restituirlo nella scrittura?
Die Sprache war eigentlich eines der einfachsten Elemente des Romans tatsächlich.
A dire la verità, la lingua ha rappresentato l'elemento più semplice del romanzo, proprio per il fatto che il protagonista proviene da un contesto sociale simile al mio. Per fortuna però posso dire che la mia famiglia non è problematica come la sua, nella nostra tutto funziona. Ho dovuto fare un lavoro di memoria, ricordarmi di quando ero giovane, di cosa facevo e dicevo con gli amici, cosa consumavamo, cosa recepivamo e come tutto questo influenzasse il nostro linguaggio, il nostro modo di parlare. Come parlavano e comunicavano le persone intorno a noi, linguaggi e suoni che non sono traducibili uno a uno, ma vanno arricchiti e modificati con finezze letterarie. E questa è stata la parte più difficile. Trovare l'equilibrio tra un dialetto, un idioma autentico da un lato, e una qualità letteraria, un valore letterario dall'altro. Spero di esserci riuscito.
Di Hooligan oggi non si sente parlare spesso come in passato, negli anni 80 e 90, ma vanno ancora di moda, esistono per così dire.
Negli anni è cambiato il modo del quale se ne parla e anche il fenomeno in sé. Partito in Inghilterra già alla fine degli anni 60, in Germania è arrivato qualche tempo dopo, diciamo negli anni 70, per poi esplodere negli anni 80 e 90. A quei tempi picchiarsi sugli spalti dello stadio faceva parte del gioco. Era un fatto normale per molti tifosi. Poi la polizia ha rafforzato i controlli, si è preoccupata di garantire una maggiore sicurezza negli stadi. Sono state inserite le videocamere di sorveglianza e via dicendo. Le persone che traevano piacere da questo tipo di cultura, dal vivere il loro attaccamento al calcio in questo modo, con la violenza, hanno dovuto pensare a qualcos'altro e uscire dagli stadi. Non volendo rinunciare a fare i loro incontri e non volendo essere disturbati dalla polizia, si sono cercati dei luoghi appartati nei quali incontrarsi e organizzare gli scontri. E quando oggi si parla di match che avvengono nei boschi o nei prati lontani dai centri urbani, la polizia raramente ne sa qualcosa. E le persone che tutt'al più possono avere qualche sentore sono la guardia forestale e il cacciatore. Per questo al giorno d'oggi le cronache ne parlano poco, se non in occasione di grossi eventi come i campionati europei o i campionati del mondo. Allora sì che nei media se ne parla e gli si dà risonanza, anche se sei mesi dopo non se ne ricorda già più nessuno. E ai campionati del mondo successivi il tutto si ripete e ci si chiede: ma com'è possibile? Per gli hooligan questi sono eventi speciali, imperdibili, nei quali non combattono per la loro squadra o per la loro città, ma per il loro paese.
Ganz spezielle events auch für Hooligans, die dann wirklich nicht für ihren Verein oder für die Stadt kämpfen, sondern eben dann für ihr Land.
Veniamo ora agli animali. Gli animali che hanno un capitolo a parte in questo romanzo sembrano essere una sorta di specchio nel quale si riflettono il mondo violento degli scontri, da un lato, ma anche l'amarezza di un destino beffardo che non ti lascia a scampo se nasci e cresci nel posto sbagliato. Ci racconta il loro ruolo e il loro significato?
Die Tauben erstmal sind so ein bisschen so ein autobiografisches Element.
Partiamo dai piccioni, che rappresentano un elemento autobiografico, anche se nel mio caso si trattava di polli. Mio padre alleva polli ed è anche l'unica cosa che ha in comune con il padre di Heiko nel romanzo. I cani da combattimento e anche l'avvoltoio Siegfried possono essere letti, intesi, come dei simboli. Non lo confermo e non lo nego. In quanto autore mi sento di creare spazi nei quali i lettori possono interpretare e muoversi liberamente. Io posso indicare loro la strada, ma non posso controllare le loro reazioni e impressioni, decidere come una persona debba leggere il mio libro o in quale chiave. Ogni persona si approccia al libro secondo una sua individuale e personale esperienza di vita e bagaglio di lettura. Ci sono però altri motivi per cui ho voluto una presenza forte degli animali. Ad esempio, mi hanno aiutato a delineare il profilo di Aiko, che inizialmente sembra essere un hooligan come tutti gli altri. Anche lui si cimenta negli scontri fisici, è brutale anche verbalmente. Spesso intercala i suoi discorsi con volgari parolacce. È scostante con le persone che gli stanno a cuore, come gli amici e sua sorella. Con gli animali invece è diverso. Ha un altro tipo di rapporto e di comportamento. È grazie a loro che riusciamo a vedere un altro lato del personaggio di Aiko.
Aber mit Tieren verhält sich einfach ganz anders und dadurch bekommt man eben noch eine ganz andere Seite des Protagonisten zu sehen.
Ci sono elementi tipicamente tedeschi. Ad un certo punto del libro si dice addirittura le tradizioni vanno mantenute e ci troviamo così a casa della signora Seidel che in un pomeriggio qualsiasi prepara torte e caffè come si usava fare una volta. Poi c'è la birreria Timpen, il punto di riferimento per Aiko e suoi amici. Perché questo squarcio di realtà tipicamente tedesca, tra l'altro un po' retro?
Ja, es ist natürlich auch einfach eine Abbildung von deutscher Wirklichkeit.
È semplicemente un'immagine che vuole restituire uno spaccato della realtà tedesca, elemento che per me non era in cima alla mia lista delle priorità. D'altra parte, immagini, scenari del genere nascono spontaneamente se si ambienta un romanzo in Germania, specie in contesti sociali più deboli. Se prendiamo la birreria Timpen o altre simili, assume importanza ciò che avviene al suo interno, nel suo spazio, visto che da un lato diventa un luogo nel quale ritirarsi, dall'altro una sorta di salotto di casa nel quale, se si riesce a spiare dal vetro, già la mattina alle 10 si intravedono persone sedute al bancone davanti al loro boccale di birra Pils. Sono scene che oggi si vedono meno rispetto ad un tempo. In particolare le persone più giovani oggi hanno altri punti di riferimento, ma insomma nel romanzo metto in luce ciò che avviene, succede in questi luoghi. In molte birrerie il tema dominante è il calcio. In Germania è uno sport nazionale e accanto alla politica è il maggiore tema di discussione nel quale convogliano tradizione, calcio, tifoseria. Nella birreria, nei suoi spazi, si crea un microcosmo interessante che ha una funzione e dinamiche totalmente diverse dal macrocosmo degli stadi.
Im Fußballfan-Kontext innerhalb dieser Räume, die natürlich ganz anders funktionieren als Stadien.
I personaggi in questo romanzo sono diversi. Se dovesse raccontarne uno, quale sceglierebbe e perché?
Dann würde ich, glaube ich, was zu Arnim erzählen, der kein Hooligan ist.
Penso allora che dirò qualcosa di Arnim, che non è un hooligan, ma un ex detenuto che si è fatto 10 anni di carcere per aver ucciso la persona sbagliata. Doveva uccidere un tipo su commissione, ma ha beccato un altro. Ex macellaio, ora si diletta nell'organizzare incontri illegali di combattimento tra animali. Ha 2 pitbull, Bigfoot e Popovski. L'avvoltoio Siegfried, che ha già una certa età e alle spalle diversi scontri, mentre il sogno più grande di Arnim è quello di possedere una tigre. Ha un debole per i predatori esotici e altri animali simili. Arnim è entrato molto tardi nel romanzo, proprio nell'ultima versione, in un momento in cui non ero soddisfatto del luogo nel quale viveva Aiko. Nella trama che si giocava nel presente, viveva in un agglomerato di prefabbricati, luogo che nella versione definitiva del romanzo corrisponde al suo passato. Partendo da qui, per trovare una soluzione, mi è venuta una certa idea. Ho pensato ad un racconto breve del tipo «Cosa accadrebbe se?» e ho iniziato ad immaginare un luogo nel mezzo della Germania, fuori mano, nascosto, che nessuno conosce, dove un tizio tiene animali esotici e organizza combattimenti tra animali proprio nel cuore del paese. E nessuno sa nulla, nessuno se ne accorge se non le persone coinvolte. Qui è nato il personaggio di Arnim e anche il luogo nel quale vive Aiko, questa casa alle porte di Wunstorf, in mezzo al verde, vicino ad un bosco con un cortile nel quale ci sono i recinti per i cani, camuffati sotto grandi reti in modo da non dare nell'occhio nemmeno se passa un elicottero o qualcuno fa le riprese per Google Earth. Insomma, Arnim arriva davvero tardi nel romanzo.
Vor den Toren Wunsdorfs ist sozusagen mitten im Feld in so einem kleinen Waldstück und er hat irgendwie den Hinterhof, wo auch die Zwinger von den Hunden sind, mit Camouflagenetzen überspannt, dass man da jetzt nicht von einem Helikopter drauf gucken könnte oder von Google Earth oder so. Und so ist Arnim ins Buch gekommen, ganz spät.
Se la vita di Heiko e dei suoi amici corre violenta sul filo del rasoio e ai margini della società, quella di Louise, in una Lione degli anni 50, corre veloce. Uscito perché l'ereditore, La vita veloce di Sylvie Schenk, di origine francese e tedesca d'adozione, è un romanzo dalle molteplici letture, nel quale si racconta la storia di una donna che lascia le Alpi francesi alla volta di una grande città, delle avventure, dell'amore. Una donna forte della sua indipendenza e delle sue scelte, che vive pienamente. Ma il tempo non fa sconti, passa veloce anche per lei, ricordandoci come anche la vita più piena, alla fine, si consumi. Siamo così giunti alla fine della nostra puntata di oggi di Geronimo Libri, ma vi ricordo che potrete riascoltare la puntata in podcast sul sito di Rete2. Un arrivederci e a presto da Natascia Fioretti.